Da ritratti di John Berger, Antonello da Messina, 1429-1430 circa, 1479. Scritto il 9 aprile 2009. Lettura di Lucia Mascino.
Il venerdì santo del 2008 ero a Londra. La mattina presto decisi di andare alla National Gallery a vedere la crocifissione di Antonello da Messina. Di quella scena è il dipinto più solitario che conosco, il meno allegorico. Nell'opera di Antonello, le tele incontestabilmente sue sono meno di 40, c'è uno speciale senso siciliano di presenza, un essere proprio lì in quel posto, che è senza misura, che rifiuta la moderazione o l'autodifesa. Si sente la stessa cosa nelle parole dette da un pescatore della costa palermitana e registrate qualche decennio fa da Danilo Dolci. Io certe volte, quando vedo le stelle la sera, specialmente quando stiamo fuori la notte per anguille, e penso nella mia testa e dico, vero c'è il mondo. Non ci credo che c'è il mondo. Quando sono un pochettino calmo, a Gesù lo credo. E chi mi dice male di Gesù Cristo l'ammazzassi. Ma c'è momenti che non lo voglio credere nemmeno io a Dio, perché certi momenti facevo, se c'è vero Dio, perché non mi dà la fortuna di lavorare? In una Pietà dipinta da Antonello e oggi al Prado, il Cristo morto è sostenuto da un angelo impotente che appoggia la testa contro quella del Cristo, l'angelo più pietoso che ci sia in pittura. Sicilia, isola che ammette la passione e rifiuta le illusioni. Presi l'autobus per Trafalgar Square. Non so quante centinaia di volte ho salito la scalinata che dalla piazza porta alla galleria e alla veduta delle fontane dall'alto prima dell'ingresso. Malgrado il suo nome, la piazza, a differenza di molti famosi punti di incontro cittadini, per esempio Place de la Bastille a Parigi, è singolarmente indifferente alla storia. Qui né ricordi né speranze lasciano traccia. Nel 1942 salivo i gradini per andare ai concerti pianistici che Myra Hess dava nella galleria. La maggior parte dei dipinti era stata evacuata a causa delle incursioni aeree. Lei suonava Bach. I concerti si tenevano a mezzogiorno. Li ascoltavamo in silenzio, come i rari quadri alle pareti. Le note e gli accordi del pianoforte ci sembravano un mazzo di fiori tenuto insieme da un filo di morte. Accoglievamo il bouquet dalle tinte brillanti e ignoravamo il filo. In quello stesso anno, il 1942, i londinesi sentirono per la prima volta la radio, credo fosse estate, la settima sinfonia di Shostakovich, dedicata a Leningrado assediata. Shostakovich aveva cominciato a comporla nel 1941, durante l'assedio della città. Per alcuni di noi fu una profezia. Ascoltandola, ci dicemmo che la resistenza di Leningrado, ora seguita da quella di Stalingrado, alla fine avrebbe portato alla sconfitta della Wehrmacht da parte dell'Armata Rossa. E andò proprio così. Strano come in tempo di guerra la musica sia una delle poche cose che sembrano indistruttibili. Non faccio fatica a trovare la crocifissione, appesa all'altezza degli occhi a sinistra, entrando nella sala. Quel che colpisce delle teste e dei corpi dipinti da Antonello non è soltanto la solidità, ma il modo in cui lo spazio pittorico circostante esercita una pressione su di loro e come essi le resistano. È questa resistenza a renderli così inconfutabilmente e materialmente presenti. Dopo aver osservato a lungo, decido di provare a disegnare solo la figura del Cristo. Un po' a destra del quadro, vicino all'entrata, c'è una sedia. Ce n'è una in ogni sala e sono riservate ai custodi della galleria, che tengono d'occhio i visitatori, li richiamano se si avvicinano troppo a un quadro e rispondono alle domande. Quando ero uno studente squattrinato, mi domandavo spesso come fossero reclutati i custodi. Potevo fare domanda? No, erano anziani. Qualche donna, ma per lo più uomini. Era un'occupazione riservata a certi impiegati comunali prima della pensione? Si offrivano volontari? In ogni caso, finivano per conoscere alcuni quadri come le loro tasche. Ho sentito conversazioni come questa. Mi può dire per favore dove si trovano le opere di Velázquez? Certo, scuola spagnola, sala 32. Prosegua dritto, in fondo giri a destra, poi la seconda alla sua sinistra. Cerchiamo il suo ritratto di cervo. Cervo? Vuol dire un cervo maschio? Sì, solo la testa. Abbiamo due ritratti di Filippo IV e in uno i suoi magnifici baffi si arricciano all'insù, come un paio di corna. Purtroppo però nessun cervo. Che strano! Forse il suo cervo è a Madrid. Qui il quadro da non perdere è il Cristo in casa di Marta e Maria. Marta sta preparando una salsa per non so quale pesce e batte l'aglio con pestello e mortaio. Al Prado ci siamo stati, ma non c'era nessun cervo. Che peccato! E non si perda la nostra Venera allo specchio. Il ginocchio visto da dietro è davvero speciale. I custodi hanno sempre due o tre sale da sorvegliare, perciò gironzolano dall'una all'altra. La sedia accanto alla crocifissione per il momento è vuota. Tiro fuori il mio album per schizzi, una penna e un fazzoletto e sistemo con cura sulla sedia la mia piccola borsa tracolla. Comincio a disegnare. Correggendo un errore dopo l'altro, alcuni di poco conto, altri no. La questione fondamentale è la scala della croce sulla pagina. Se le proporzioni non sono giuste, lo spazio circostante non eserciterà nessuna pressione e non ci sarà nessuna resistenza. Disegno a inchiostro e mi inumidisco l'indice con la saliva. Partenza sbagliata. Volto pagina e ricomincio. Non rifarò lo stesso sbaglio. Naturalmente ne farò altri. Disegno, correggo, disegno. Antonello dipinse in totale 4 crocifissioni. Tuttavia, la scena su cui tornò più di frequente è quella del Lecce Homo, in cui il Cristo, rilasciato da Ponzio Pilato, viene esposto, schernito, e sente i sacerdoti ebrei chiedere la sua crocifissione. Ne dipinse 6 versioni. Ciascuna è un ritratto in primo piano della testa del Cristo, solida nella sofferenza. Volto e dipinto del volto sono risoluti. La stessa lucida tradizione siciliana di prendere la misura delle cose, senza sentimentalità o piaggeria. «È sua la borsa sulla sedia?» Do un'occhiata di sbieco. Una guardia giurata, armata, indica la sedia con aria severa. «Sì, è mia. La sedia non è sua. Lo so. Ci ho appoggiato la borsa perché non c'era seduto nessuno. La tolgo subito». Raccolgo la borsa, mi sposto di un passo a sinistra del dipinto, sistemo la borsa tra i piedi sul pavimento e torno a osservare il mio disegno. La sua borsa non può stare per terra. Puoi ispezionarla. Guardi, ci sono il mio portafoglio e le cose per disegnare, nient'altro. Sollevo la borsa tenendola aperta. Lui mi volta le spalle. Metto giù la borsa e riprendo a disegnare. Il corpo sulla croce, nonostante tutta la sua solidità, è così sottile, più sottile di quanto si possa immaginare finché non si prova a disegnarlo. La avverto, quella borsa non può stare sul pavimento. Sono venuto a disegnare questo dipinto perché è Venerdì Santo. È vietato. Continuo a disegnare. Se insiste, dice la guardia giurata, chiamo il superiore. Sollevo il disegno per farglielo vedere. Avrà una 40 d'anni. Tarchiato, occhi piccoli, o forse li fa sembrare piccoli sporgendo la testa in avanti. 10 minuti, dico, e avrò finito. Ora chiamo il superiore, fa lui. Senta, rispondo, se proprio dobbiamo chiamare, chiamiamo qualcuno del personale della galleria e con un po' di fortuna le spiegheranno che non ci sono problemi. Il personale della galleria non ha niente a che fare con noi, borbotta. Noi siamo indipendenti e il nostro mestiere è la sicurezza. Sicurezza col cazzo. Ma non lo dico. Si mette a camminare lentamente, avanti e indietro, come una sentinella. Io disegno. Ora sto disegnando i piedi. Conto fino a 6, dice. Poi chiamo. Tiene il cellulare davanti alla bocca. 1. Mi lecco il dito per fare il grigio. 2. Con il dito faccio una sbavatura d'inchiostro sulla carta per marcare l'incavo scuro di una mano. 3. l'altra mano.
4.
Cammina a grandi passi verso di me. 5.
Si metta la borsa sulla spalla.
Gli spiego che, date le dimensioni del mio blocco per schizzi, se lo facessi non riuscirei a disegnare. Borsa sulla spalla. La raccoglie e me la tiene davanti alla faccia. Chiudo la penna, prendo la borsa e dico cazzo ad alta voce. Cazzo. Spalanca gli occhi e scuote la testa sorridendo. Linguaggio osceno e luogo pubblico. Annuncia. Niente meno, sta arrivando il superiore. Ormai rilassato, gira intorno alla stanza senza fretta. Lascio cadere a terra la borsa, estraggo la penna e do un'altra occhiata al disegno. Il terreno deve essere lì, a limitare il cielo. Con pochi tocchi indico la terra. Quando arriva, il superiore si piazza, mani sui fianchi, più o meno alle mie spalle, e annuncia: lascerà la galleria sotto scorta. Ha insultato uno dei miei uomini che stava facendo il suo lavoro e ha gridato parole oscene all'interno di un'istituzione pubblica. Adesso camminerà davanti a noi fino all'uscita principale. Suppongo conosca la strada. Mi scortano lungo la scalinata fino alla piazza. Lì mi abbandonano e in un balzo risalgono risolutamente le scale. Missione compiuta.